Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio, buon consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti da Claudio,
E anche Danna, Ave
da
Maria.
Anna. Allora, iniziamo subito con la cosa più importante, proprio quella di guardare all'amato del nostro cuore che non è amato, e subito chiediamo e vogliamo fare la riparazione per tutta questa indifferenza, ingratitudine, sacrilegi rivolti proprio a questo sacramento dell'amore vero Gesù che sta in mezzo a noi nel Getsemani, parole sue. Ora, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Mio Dio, io credo, adoro, spero e
Credo,
ti amo
ti amo.
e ti domando
Ti amo,
perdono per
Signore.
tutti quelli che
Per
non
quelli che non
credono, non
credono, non
adorano, non
adorano, non credono
sperano e
e
non
non
ti
ti
amano.
amano.
Santissima
Santissima
Trinità,
Trinità,
Padre,
Padre,
Figliolo e
Figlio,
Spirito
Spirito
Santo,
Santo,
io vi adoro
ti adoro
profondamente e vi offro
profondamente,
il
ti offro il
preziosissimo
preziosissimo
corpo,
corpo,
sangue, anima e
anima e
divinità di
divinità
Gesù
di Gesù
Cristo,
Cristo.
presente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi,
Oltraggi,
sacrilegi,
sacrilegi,
indifferenze
indifferenze
con cui egli è offeso
con cui egli
e per i meriti
è offeso,
infiniti del suo
del suo
sacratissimo
sacratissimo
cuore
cuore,
e del cuore
del cuore
immacolato e
immacolato
adorato di Maria, io vi domando la
la
conversione
conversione
dei
dei
poveri
poveri
peccatori.
peccatori.
Ecco, facciamo anche la comunione spirituale.
Certo,
Gesù mio, io ti
Dio
credo
mio,
qui presente nel Santissimo
ti credo
Sacramento
presente
dell'altare. Ti amo
nel
sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima
nell'anima
mia,
mia,
poiché ora non
che ora
posso
posso
riceverti
riceverti sacramentalmente,
sacramentalmente, vieni almeno
almeno
spiritualmente
almeno
nel mio
nel
cuore.
mio cuore.
Come è già avvenuto, io ti
Io
abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te.
unisco a te,
Oh mio Signore, che io non abbia mai a separarmi da
da
te
te
con
con
il
il peccato.
peccato. I Sacri Cuori di Gesù e di Maria ci custodiscano e ci benedicano. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Bene, allora, siamo in cammino. Si può anche mettere un punto di domanda. Siamo in cammino? Perché siamo in cammino, magari tutti ti dicono sì, ma siamo in cammino verso dove? Questo è importante sapere dove stiamo andando, no? Perché non possiamo girovagare senza una meta. E la settimana prossima poi andiamo incontro alla solennità dell'Ascensione. E diciamo proprio su questo tema, martedì prossimo faremo la tavola rotonda, ascensione. Ascensione verso dove? Verso quel posto che Gesù ci ha preparato, ma noi stiamo camminando verso questo posto che il Signore ci ha preparato o siamo fermi? Ecco. Ascolterete la tavola rotonda che faremo, ecco, martedì sera alle 21. Ma invece oggi comunque ci si avvicina a quella data e vediamo come gli Atti degli Apostoli, se tu leggerai poi Anna, così possiamo fare un commento, vero?
Sì. Ecco, allora lo faccio subito, Claudio. Sì,
Sì, così abbiamo la
ecco, perfetto.
provocazione della parola di
Certo,
Dio.
dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, agli Apostoli e agli anziani, con tutta la Chiesa, parve bene di scegliere alcuni di loro e di inviarli ad Antiochia insieme a Paolo e Barnaba, Giuda, chiamato Barsabba, e Sila, uomini di grande autorità tra i fratelli, e inviarono tramite loro questo scritto: gli apostoli e gli anziani, vostri fratelli, ai fratelli di Antiochia, di Siria e di Cilicia, che provengono dai pagani, salute. Abbiamo saputo che alcuni di noi, ai quali non avevamo dato nessun incarico, sono venuti a turbarvi con discorsi che hanno sconvolto i vostri animi. Ci è parso bene, perciò, tutti d'accordo di scegliere alcune persone e inviarle a voi insieme ai nostri carissimi Barnaba e Paolo, uomini che hanno rischiato la loro vita per il nome del nostro Signore Gesù Cristo. Abbiamo dunque mandato Giuda e Sila, che vi riferiranno anch'essi a voce queste stesse cose. È parso bene infatti allo Spirito Santo e a noi di non imporvi altro obbligo al di fuori di queste cose necessarie: astenersi dalle carni offerte agli idoli, dal sangue, dagli animali soffocati e dalle unioni illegittime. Farete cosa buona a stare lontani da queste cose. State bene. E quelli allora si congedarono e scesero ad Antiochia. Riunita l'assemblea, consegnarono la lettera. Quando l'ebbero letta, si rallegrarono per l'incoraggiamento che infondeva.
Che infondeva. Allora, praticamente qui abbiamo degli elementi, c'è gli apostoli e agli anziani, con tutta la Chiesa, parve bene di scegliere alcuni di loro. Qui vennero scelti per essere apostoli della verità. Inviarono tramite loro questo scritto: gli apostoli e gli anziani, i vostri fratelli, ai fratelli di Antiochia e di Siria. Pensa un po' a tutti quei luoghi, è vero che una volta erano tutti cristiani, adesso vedete proprio c'è il massacro in quelle zone là. Dunque, Antiochia, Siria e Cilicia, che provengono dai pagani, salute. Abbiamo saputo che alcuni di noi, ai quali non avevamo dato nessun incarico, sono venuti a turbarvi con discorsi che hanno sconvolto i vostri animi. Diciamo che, vedete, nei tempi la Chiesa patisce sempre degli sconvolgimenti, perché non sempre, ecco, si annuncia la verità tutta intera secondo l'insegnamento dato. Ma ogni tanto, noi sappiamo che è San Paolo che lo riporta, che abbiamo il prurito delle novità. Lui lo definisce il prurito delle novità. E basta che ci sia una novità, a noi va benissimo, basta che c'è. Che sembra quasi che ci liberi dalle cose che ci hanno insegnato precedentemente, perché dicono che i tempi sono cambiati. I tempi possono anche cambiare, ma le parole di Dio è parola di vita eterna, cioè non si può cambiare, tant'è vero che dice neanche una virgola, neanche un iota, cioè che è un accento, non si può cambiare nulla. Per cui coloro che addirittura mi tocca sentire delle cose incredibili da personaggi anche che hanno una certa importanza, cioè, ma a quel tempo là, ma non c'erano i registratori per sapere esattamente quello che ha detto Gesù. Allora, se veramente avessero detto qualcosa che Gesù non ha detto, Gesù, con tutti i santi e i mistici con cui ha parlato, avrebbe potuto dire: guardate che quella frase là io non l'ho detta, oppure è sbagliata. Ma queste correzioni non le ha mai fatte, vuol dire che andavano giuste, perché erano ispirate, ecco, erano ispirate dallo Spirito Santo, tant'è vero che Gesù dice: manderò a voi il Consolatore che vi ricorderà ogni cosa. Ecco, per cui lo Spirito Santo vi ricorderà ogni cosa. Allora quella cosa là vuol dire che, altro che registratore, ma vogliamo mettere le macchinette in confronto a Dio e allo Spirito Santo, ma poveri uomini, dove ci siamo cacciati? non si sa ancora dove vogliamo cacciarci. A proposito di ascensioni e di discese anche. Allora, sono venuti a turbarvi che hanno sconvolto i vostri animi. Ci è parso bene, perciò tutti d'accordo, di scegliere alcune persone e inviarle a voi insieme ai nostri carissimi Barnaba e Paolo, uomini che hanno rischiato la loro vita per il nome di nostro Signore Gesù Cristo. Vedete che il Signore continua a mandare delle persone che poi sono perseguitate, rischiano non solo la vita fisica, ma perlomeno noi abbiamo, se pensiamo anche a Padre Pio, no? Diciamo recluso, proibizione, per cui questo santo, vedete, ecco, viene strapazzato, vero? Allora dice, però è stato scelto da Dio per essere un testimone di Gesù Cristo, della verità. E siccome la praticava, a qualcuno dava fastidio, e allora vedete che non si mette, cioè non si perseguita l'errore, ma la verità. E se non si perseguita l'errore, vuol dire che il persecutore dell'errore, non sarà mai uno che perseguita se stesso. E allora, di conseguenza, se ci ragioniamo un pochettino, se ci pensiamo un po', chi può essere colui che perseguita la verità? Il menzognero fin da principio e tutti i suoi alleati, infatti Padre Pio ancora parla, questi alleati di Satana. Gli aveva un grande dispiacere perché non c'era modo di aiutarli. Ecco, vabbè. Allora, c'è questi spiriti apostati. Abbiamo dunque mandato Giuda e Sila che vi riferiranno anch'essi a voce queste stesse cose. È parso bene infatti allo Spirito Santo e a noi, qui non ha detto a noi e allo Spirito Santo e a noi, di non imporvi altro obbligo al di fuori di queste cose necessarie, astenersi dalle carni, gli idoli, soffocati. Diciamo che noi questo problema adesso non ce l'abbiamo, ma dovremmo astenerci dalle carni che provocano peccati, vero? E all'idolatria della carne anche, perché oggigiorno c'è una pubblicità che riguarda la carne mica quella da fare ai ferri, ma diciamo alla carne delle passioni umane, eh? Astenersi dalle carni offerte agli idoli, dal sangue, dagli animali soffocati e dalle unioni illegittime. Quando si legge in fretta, ma le parole vanno pesate. Unioni illegittime. Oggi si legittimano le unioni illegittime, con leggi. Con tanto di leggi e guai se ne parli perché non si devono dire queste cose, per cui lo Spirito Santo, vero, ha detto queste cose, ma qui lo Spirito che non è santo dice che bisogna fare il contrario. Allora, farete buona cosa o cosa buona a stare lontani da queste cose, stare lontani. Ecco, per evitare i corticircuiti, per evitare, ecco, di cadere nella trappola con queste esche diaboliche, state lontani da queste cose. Ma vedi che uno poteva stare lontano un tempo, adesso no, tu accendi la televisione e vieni in casa tua, per cui devi stare lontano da questa intrusa che viene a dirti delle cose che sono contrarie a quelle della nostra fede. Bisogna stare lontani anche da questo oggetto che non è misterioso, diciamo, è un oggetto che è una finestra sul mondo pagano, sul mondo carnale, sul mondo ribelle, sul mondo diabolico. E allora veramente state lontani, state lontani. Allora, state bene. Quelli allora si congedarono e scesero ad Antiochia, riunita l'assemblea, e consegnarono la lettera. Quando ebbero letta, si rallegrarono per l'incoraggiamento che infondeva. Difatti, quando si dice la verità e uno la intende, è incoraggiato, perché dice, beh, sì, è vero che ho sbagliato, è vero che è. Però mi rendo conto che non sono felice a stare nell'errore, no? Per cui c'è la coscienza che mi morde. E allora, per star bene, bisogna che fuggiamo le occasioni prossime del peccato, ci mettiamo nuovamente sui binari che portano alla stazione dove il Signore ci ha preparato un posto, e là arriveremo se faremo penitenza, se pregheremo, se ci metteremo, cioè, nella condizione di stare in grazia di Dio. Ecco, allora, è interessante vedere come l'uomo di oggi è nella grande confusione, cioè non si rende conto. Gli pare che sia norma, visto che fanno tutti così. E allora senti dire, ah, io sono sposato civilmente, io sono sposato civilmente. Cioè, beh, diciamo che sarebbe civile colui che, diciamo, sta fedele alla propria sposa, proprio sposo, ed è civile se educa i figli mostrando l'amore, il rispetto, l'aiuto, la carità, eccetera. Per cui queste unioni incivili, perché direi che conviene dargli il titolo che si meritano, che oggigiorno noi abbiamo i termini che sono falsati qui. L'eutanasia è la dolce morte. L'aborto è un'interruzione di gravidanza, no? E via via. Adesso c'è l'unione civile, ma non è civile, è incivile, perché fa soffrire tutta, cioè è civile quando uno diffonde il bene alla, diciamo, anche attorno a sé, ma diventa incivile quando fa soffrire intanto i due più eventuali figli e i parenti. Quante madri, dice, mio figlio si è sposato, è divorziato, i bambini un po' li tiene uno, un po' quell'altra, ma insomma, e questi sono civili, ma non sono civili, sono selvaggi, ma perlomeno i selvaggi, diciamo, vivevano come tribù, per cui questi bambini comunque stavano sempre insieme a papà e mamma, perché la tribù era quella lì, ecco, e si vedevano tutti i giorni, insomma, erano più civili questi selvaggi che noi, che ci diciamo invece generazione tecnologica, ma no, è una generazione che non è tecnologica, ma è tecno-illogica, perché non ci fa star meglio, siamo stressati, siamo frullati, siamo strapazzati. Lo ha detto perfino il nemico durante un esorcismo, dice, voi non vi siete accorti che io vi trito con tutti questi mezzi di comunicazione, voi non avete il tempo, non potete pensare alle cose di lassù, perché vi ho talmente incollati alle cose di quaggiù che pare impossibile che si possa pensare anche alle cose di lassù. E così noi andiamo avanti, no, crediamo di andare avanti, ma ci converrebbe andare indietro e imparare da coloro che hanno vissuto in modo santo, che sono persone da imitare, persone che il Signore ce le pone davanti come esempio, perché i santi sono pagine di Vangelo vissuto, pertanto non è letto, non è commentato, ma è vissuto. E sapete, per me vivere è Cristo, ovvero dice San Paolo. Ma per noi che cos'è? Noi viviamo per chi? Per Cristo? Seguiamo Lui? Abbiamo la lampada ai nostri passi? È Gesù, lampada ai miei passi e la tua parola, oh Signore. E vabbè. E poi c'è il salmo responsoriale, Anna.
Sì, ritornello, ti loderò fra i popoli, Signore. Saldo è il mio cuore, oh Dio, saldo è il mio cuore. Voglio cantare, voglio inneggiare. Svegliati, mio cuore, svegliatevi, arpa, eccetera. Voglio svegliare l'aurora. Ti loderò fra i popoli, Signore. A te canterò inni fra le nazioni. Grande fino ai cieli è il tuo amore. E fino alle nubi la tua fedeltà. Innalzati sopra il cielo, Dio, su tutta la terra la tua gloria.
Vedete i salmi diciamo che rispondono a tutte le esigenze dell'uomo. Ecco, c'è sempre il salmo giusto per il giorno giusto. Allora, stiamo andando, come dicevo prima, verso l'ascensione. Pertanto, io per arrivare al posto che il Signore mi ha preparato, bisogna che il mio cuore sia saldo. Saldo è il mio cuore, oh Dio, saldo è il mio cuore. Cioè, il saldo, voi vedete che se prendete due pezzi di metallo e li saldate insieme, diventano una cosa sola. Con il matrimonio, è vero, e con tutte le altre, i sacramenti, noi diciamo che siamo saldi, siamo saldati. E allora il dire no, io non voglio più essere saldato, tu sei stato saldato ed è Gesù Cristo che salda i due. Ma secondo voi chi è che può volere che ci sia la separazione tra due persone saldate da Gesù Cristo? Uno ci pensasse e dice ma mia moglie sta dando i numeri. Beh, intanto, diciamo, tu sopporti i numeri che dà, e può darsi che magari tra qualche anno lei debba sopportare i numeri che dai tu. Allora, siccome dice rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, questa preghiera del Padre nostro ci fa vedere che praticamente siamo tutti pieni di debiti e vorremmo strozzare il prossimo perché pagasse i propri, no? Ma noi non pensiamo mai a pagare i nostri. E allora rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E allora dico, beh, questo qui oggi mi ha fatto soffrire, vabbè, però io non sono innocente. Io ho fatto soffrire prima di tutto Gesù Cristo con i miei peccati, no? E poi anche il resto del corpo mistico, perché se io pecco, non amo nessun uomo, non amo né Dio e neanche l'uomo, perché carico il corpo mistico di un altro peso con i miei peccati. Mi dicono, no, ma questi sono affari miei, no, no, mi dispiace, sono affari nostri. I tuoi peccati fanno soffrire anche me, i miei peccati fanno soffrire anche te. E allora, perché continuiamo a farci soffrire e a provocare sofferenze con i nostri peccati? Se non smettete di offendere Dio, che è già troppo offeso, scoppierà una guerra peggiore di questa. Ma diciamo, le guerre che sono scoppiate dopo la seconda guerra sono le guerre nelle famiglie, vero? C'è la legge per divorziare, per abortire, c'è la legge per far tutto quello che non si deve fare, e la legge di Dio che invece ti dice che non si deve fare, noi ce la mettiamo sotto ai piedi. Ecco, tanto bisogna veramente che ci diamo, si dice, una regolata e dire: saldo è il mio cuore, oh Dio, saldo è il mio cuore. Ma allora ci mettiamo un punto di domanda e diciamo: il mio cuore è saldo, oh Dio? È saldo il mio cuore a te? Che dice, io posso dirlo, ma tu vedi se è vero che sono saldo, sono saldato. Allora, quando sono unito a te, io sento di cantare, sono così felice perché godo, diciamo, delle gioie celesti, voglio cantare, voglio inneggiare. Svegliati, mio cuore, svegliatevi, arpa e cetra, voglio svegliare l'aurora. Cioè, sei talmente felice che dici, ma no, cioè, ma sta giornata, sta aurora, spunta o non spunta, venite presto, sole, ecco, spunta o sole, svegliatevi, perché io sto cantando al Signore che ha creato me, ma ha creato anche voi, svegliatevi, venite, venite. Cantiamo, ecco, cantiamo e inneggiamo al Signore che è venuto a salvarci. Ti loderò fra i popoli, Signore, a te canterò inni fra le nazioni. Ho capito, ma quale Signore, no? Perché il Signore ce n'è uno ed è nostro Signore Gesù Cristo, per cui ti loderò fra i popoli, Signore, a te canterò inni fra le nazioni. Significa che se io sono così felice e sono saldo e godo di questa saldatura, so che però nel mondo ci sono tante persone che non hanno ancora conosciuto Gesù Cristo, e l'amore verso Dio è quello di farlo conoscere, e l'amore verso il prossimo è quello di far conoscere Dio. Queste cose debbono avvenire, debbono accadere, perché gratuitamente abbiamo ricevuto e gratuitamente dobbiamo dare. Ti loderò fra i popoli, Signore, a te canterò inni fra le nazioni, grande fino ai cieli è il tuo amore e fino alle nubi la tua fedeltà. Innalzati sopra il cielo, Dio, su tutta la terra la tua gloria. Ma leggerli, bisogna intenderli, bisogna viverli questi salmi, ma li vivi se stai vivendo e stai seguendo Gesù Cristo. E allora non leggi soltanto, ma intendi il senso anche di quello che leggi, e ti rallegri perché il divin suggeritore, che si serve degli angeli, si serve, ecco, della Madonna, eccetera eccetera, ecco, vuole che conosciamo il Dio dell'amore, che rende felici tutti coloro che lo incontrano, tutti coloro che vivono per lui. Sono felici anche i martiri, dice, bene Signore, tu mi hai sono saldato a te, mi vogliono ammazzare, ebbene partecipo della condanna a morte che hai patito tu e che ho provocato anch'io con i miei peccati, per cui io ho condannato a morte te, adesso condannano a morte me, ma mentre tu non meritavi, io invece merito, ecco. Bisogna sempre umiliarsi davanti a Dio. Bene, allora chiediamo la pausa musicale, Anna.
Sì, sì, io ricordo il numero di Radio Buon Consiglio agli ascoltatori che volessero intervenire, 0825 444 391. A tra poco. Ave Maria.
Ave Maria. dobbiamo riprenderla la nostra meditazione, perché il nutrimento, cioè Gesù non è soltanto pane di vita eterna, ma è verbo, e quando ci parla dice: noi ascoltiamo e ci nutriamo della sua parola, ci nutriamo dei suoi insegnamenti, e dobbiamo ringraziare il Signore che si degna di scendere fino a noi, è sceso fino a noi per insegnarci le cose di lassù, che noi naturalmente conosciamo perché Lui ha voluto farsi conoscere, altrimenti per noi sarebbe un mistero imperscrutabile e staremmo nell'ombra della morte, nel buio, nella notte, nell'ombra della morte. Invece, ecco, allora la gratitudine, anche perché dire, cioè tutte queste cose ci sono date, ma vedi che non siamo civili, perché siamo diventati anche maleducati, non ringraziamo neanche dei beni eterni che il Signore ci ha meritato. La nostra vita deve essere un inno di ringraziamento, e ringrazio, ecco, anche la regia che ci ha messo questo bel canto, lodate il Signore voi angeli, lodatelo, e dobbiamo lodarlo, ringraziarlo, essere riconoscenti, ma che brutto essere ingrati però, eh? Allora Anna, sì.
Assolutamente, hai ragione, proprio non si considera, ecco, il dono che abbiamo anche ogni giorno di poterci accostare all'Eucaristia, alla Santa Messa, cioè ormai si dà tutto per scontato, non c'è.
No, abbiamo l'abitudine.
Sì, proprio è terribile questa, ecco, cadere
è cosa,
in questa.
Sì. Ah, ma praticamente è una specie, per pensa Anna, cioè vai, è ora di pranzo, allora i ragazzi non guardano cosa c'è nel piatto.
Ingoiano, sì.
Ingoiano perché devono guardare cosa c'è nel piatto infernale, diciamo, di questi mezzi di comunicazione. E poi gli dici: ma era buono? Sì, ti rispondono, no? Ah, ci devono pensare, perché dice: sì, ho mangiato, ma non so mica cosa ho mangiato, no? Quindi, ma era saporito, non era saporito, c'era sale, non ti sanno dire niente.
No, è vero. E questo avviene anche spiritualmente, davvero, sì, questa,
no,
questa
questo,
apatia,
l'esempio, questa, sì. Il nemico cosa fa? Se certo. Tu non devi pensare alle cose di lassù,
no.
Devi pensare alle cose di qua giù.
Esatto.
E ho trovato il mezzo per catturarvi, per intrappolarvi, per rendere ogni vostro sforzo vano, che dalla mattina alla sera ti arrivano un sacco di messaggi a non finire, e tutti hanno ancora da dire, e pensano di far cosa gradita, ecco, far perdere tempo al prossimo. Pertanto, cioè, l'intossicato vorrebbe che ti intossicassi anche tu, perché altrimenti tu sei una persona strana se non ti intossichi e non bevi in compagnia, no?
Certo.
Queste cose.
Certo.
E va bene. Allora, Anna, leggi
allora,
pure.
Vangelo, certo. Nell'ultima cena, Gesù si rivolge ai discepoli per dare loro un comandamento nuovo: amarsi gli uni gli altri, così come egli li ha amati, fino a dare la vita per i propri amici. Se vogliamo dunque ricambiare l'amore di Gesù, dobbiamo essere disposti a dare la vita per i fratelli, se necessario. Infine il Maestro si sofferma sulla chiamata divina, altro sublime atto di amore da parte di Dio. Non è possibile, infatti, scegliere di servire Cristo più da vicino, ad esempio come religiosi o sacerdoti, senza essere scelti e chiamati da Lui. Dal Vangelo secondo San Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga, perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri.
Sono reduce vero da Fatima. Allora la Madonna chiede ai bambini, da qui deve parlare con i bambini per farsi capire, e chiede se sono disposti ad offrire la propria vita per la salvezza delle anime a imitazione di Gesù Salvatore e Redentore e di Maria Santissima Corredentrice. I bambini hanno subito detto sì, lo vogliamo. E in questo modo cosa hanno fatto? Hanno amato Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa, il prossimo come se stessi. Difatti, io andrò in cielo, sì, e Giacinta, sì, e Francesco, sì, ma ci sono delle condizioni per andare in cielo. E anche l'ascensione, vero, che celebreremo la settimana prossima. Volete andare? Dice, io andrò in cielo? I bambini molto intelligenti hanno chiesto, e io andrò in cielo, ma noi ce lo chiediamo se andremo in cielo. Ma dice, ma sì, ma Gesù è misericordioso, ci porterà in cielo, come senza far niente. Il Signore ha detto che quando ti presenterai, lui dirà, sei stato un servo, sei stato un servo fedele, sei stato un servo buono, e allora vieni avanti, servo buono e fedele, e occupa il posto che ti ho preparato. E invece quelli che pensano che si vada in paradiso senza far niente, questi praticamente pensano che Gesù gli dia dei servi anche a coloro che non hanno servito, che hanno scioperato al servizio di Dio.
Allora, Ave Maria.
Ave Maria.
Chiedo scusi, c'è una ascoltatrice che vuole fare una domanda.
Bene, sì sì. Allora, pronto?
Pronto, buongiorno, sono Lina da Caserta.
Lina da Caserta.
Sì, io volevo farle una domanda, se potrebbe lei spiegarmela. Sì. Siccome Dio ci ha insegnato una bellissima preghiera che è il Padre Nostro, sì, allora quando io la recito cerco di valutare tutte le parole che ci sono in questa preghiera. Sì. Però c'è un punto dove vorrei essere avere chiarimenti, ecco. Quando dice rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, non riesco a decifrare questa frase, se lei gentilmente a parole povere potrebbe spiegarmela.
Ecco, praticamente qualcuno mi ha fatto del male, ad esempio, no? E io lo perdono per ottenere perdono, perché poiché anch'io nella mia vita sicuramente non sono esente da peccato, vuol dire che ho anch'io dei debiti. E il Signore ha trovato questo, diciamo, ha pensato, ecco, questa bella soluzione. Nella misura in cui tu perdoni quelli che ti hanno fatto del male, io perdono te perché hai fatto male a me e anche al prossimo con i tuoi peccati. Come dicevo prima, quando io pecco, io faccio soffrire i miei fratelli, se io vivo santamente, io faccio star bene i miei fratelli. Pensate, Padre Pio, finché sarò vivo io, con il demonio me la vedo io. Quando sarò morto, ve la vedrete voi. Morto nel 68, avete visto che Padre Pio, dicendo questa frase, dal 68 in poi è successo il finimondo. Ecco, però prima era lui che si faceva carico dei nostri peccati e li pagava, adesso invece ci stanno schiacciando. E allora, invece che ripararli, abbiamo inventato un metodo, parliamo di misericordia, che cioè praticamente senza spiegare che la misericordia è formata prima di tutto dalla giustizia, perché il Signore, se non fosse giusto, non potrebbe neanche essere misericordioso. E allora ci ha insegnato la preghiera perché la pratichiamo. Allora, se io non la pratico, il Signore dirà: come faccio io a perdonare a te, che tu non hai perdonato nessuno di quelli che ti hanno fatto del male? Non sei stato misericordioso verso i tuoi fratelli, e allora non puoi trovare misericordia. Se invece usi misericordia verso i fratelli, costringi me a fare altrettanto, no? Il Signore vuole coinvolgerci nella sua vita santa e vuole che ci comportiamo come Lui. Imparate da me. Ecco, non so se è stato esauriente la risposta. Sei in linea ancora? No. Pronto?
Io ci sono, non avrò ascoltato per radio, ma chiarissima, sì, sì.
Sì. Certo. Pertanto... Pertanto, pensa che grazia, no?
Infatti.
Se tu condoni, ecco, infatti c'è anche quella parabola, vero, del tizio che,
esatto,
che vuole essere perdonato per i tanti peccati, che, cioè per i tanti debiti che aveva,
esatto,
e poi è uscito e ha preso per il collo uno che gli doveva 4 soldi.
Che sciocchezza, sì.
È così. Pertanto, chi mi ha fatto del male? Io penso, soffro perché mi ha fatto del male, però nella divina provvidenza e nella divina misericordia dice: guarda, ti do una chance, vero? Quello lì che ti ha fatto del male, vabbè, non è diverso da te, perché anche tu hai fatto il male, anche tu sei peccatore, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo. Pertanto, perdonalo e io che sono costretto a fare altrettanto con te, perché non sia mai che tu sei più buono di Dio, non è possibile, però certamente il tuo comportamento di perdono, ecco, è molto vicino al modo di comportarsi di Dio nei nostri confronti. E va bene, allora, l'amore al prossimo, sento un eco però. Io sento la mia voce che torna indietro. Allora, dicevo, la Madonna chiede ai bambini: siete disposti ad offrirvi, ecco, per la salvezza delle anime? Sì, amore verso Dio e verso il prossimo. 3 bambolotti, 3 bambini santi, ma giganti di santità, hanno praticato tutto questo. Noi dopo 100 anni non l'abbiamo ancora capito, perché noi siamo un popolo evoluto, tecnologico, molto distratto dalla verità. Bene, allora Anna, vai avanti tu con il Vangelo.
Sì, con la meditazione di Don Dolindo, su una pagina 2020, capitolo 15, San Giovanni. Gesù, dopo aver parlato dell'unione eucaristica con lui, parla della necessità di custodire la sua parola. Se rimarrete in me e le mie parole rimarranno in voi, qualunque cosa vorrete, la domanderete e vi sarà concessa. Qualunque cosa vorrete, cioè qualunque frutto vorrete raccogliere dall'anima vostra, lo otterrete rimanendo in me nella comunione eucaristica e facendo rimanere in voi le mie parole, nell'unione ai miei pensieri e dalla mia volontà. In questa duplice unione con Lui produce la vera ricchezza delle opere buone, rende l'anima vera sua discepola e la rende glorificazione di Dio nella vita e nelle opere. Anche in questo passo evangelico Gesù non promette l'esaudimento di qualunque preghiera, ma l'esaudimento delle preghiere fatte per ottenere la santificazione dell'anima e il frutto dell'apostolato per la gloria di Dio. Ci lamentiamo della nostra miseria, della nostra debolezza. Eppure, se ci uniamo veramente a Gesù sacramentato, rinnegando noi stessi, i nostri pensieri, la nostra volontà, otterremo qualunque aiuto e potremo progredire nella via della santità e dell'apostolato per la divina gloria, unica meta della nostra vita in terra. La dedizione piena di noi stessi a Gesù deve essere fatta per amore, deve essere corrispondenza piena e pratica al suo amore. Nell'Eucaristia, infatti, domina l'amore di Gesù per l'umanità. E per parteciparvi fruttuosamente è necessario che il nostro amore per Lui sia pieno. Non può concepirsi che si riceva senza amore il sacramento dell'amore, né che questo amore si restringa ad uno sterile sentimento. Per questo Gesù, a completare la sua ammirabile esortazione, soggiunse: come il Padre ha amato me, così io ho amato voi. Perseverate nel mio amore. Se osservate i miei precetti, rimarrete nel mio amore, come anch'io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Il Padre ha amato il Figlio incarnato con un amore infinito e per glorificarlo non ha esitato a farlo camminare per la via del dolore. Il Figlio poi lo ha amato osservando i suoi comandamenti, cioè compiendo la sua volontà. Ora Gesù protesta di amare i suoi cari con lo stesso amore, dona loro la sua vita, li genera ad una vita superiore e soprannaturale e li porta per il cammino della croce in questa terra perché possano conseguire l'eterna gioia nel cielo. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia sia in voi e la gioia vostra sia completa. Per rispondere a questo amore e conseguirne i frutti è necessario amare, camminando per la via del Calvario e compiendo la divina volontà nelle angustie della vita e nell'osservanza dei divini precetti. È questo l'amore che si deve portare all'Eucaristia. Quando l'anima si sente angustiata, arida, provata, e va a Gesù con un pieno abbandono alla sua volontà, allora veramente ama. E allora il sacramento dell'amore la vivifica. Si può dire giustamente che si riceve l'Eucaristia per unirsi in Gesù e con Gesù alla divina volontà nelle pene e nelle tenebre del nostro cammino. Nell'Eucaristia non è il sacramento dei beati comprensori, ma dei viatori delle vittime. All'altare del sacrificio ci si va meglio con una veste di sacrificio e con un pieno abbandono al Signore per tutto ciò che dispone nella nostra vita. La gioia che si raccoglie all'altare è proprio la gioia di una più completa unione alla divina volontà. L'Eucaristia non è il cibo della mensa eterna, è il cibo dei martiri. E noi nella vita spirituale, in quella corporale, siamo tutti martiri. E dobbiamo essere martiri di amore e di piena unione alla divina volontà. La gioia che Gesù ci promette, completa, si è riservata solo nell'eterna vita. Possiamo averne qui qualche piccolo assaggio, ma questo non è il conseguimento della gioia, è un conforto che Dio ci dà nel cammino doloroso. È come una stilla d'acqua che viene data sulla nostra croce. Bisogna rimanere nell'amore di Gesù, cioè essere costanti nel seguirlo nella via del sacrificio e persuaderci che immaginare un cammino diverso è un'illusione pericolosa e spesso esiziale per l'anima. Le migliori comunioni non sono quelle fatte tutte nel fervore, ma quelle fatte nell'agonia. Allora si raggiunge, per così dire, l'incandescenza dell'amore, che in Gesù Cristo fu l'ultimo atto di dedizione al Padre nell'abbandono e nella morte. Alla natura questo non piace, ma non si raggiunge la gloria per le vie della natura, sebbene per quelle della grazia e dell'amore immolato. La gioia che Gesù volle trasfondere negli apostoli fu proprio la gioia purissima di immolarsi, il più alto vertice della dolce schiavitù dell'amore, che nel cielo diventa dedizione piena a Dio, nella ineffabile e completa gioia della gloria. L'Eucaristia è sacramento di amore a Dio nel sacrificio e nella dedizione dell'anima alla divina volontà, ed è sacramento di amore al prossimo nella carità che si immola e si dona per amore di Dio. Per questo Gesù, dopo aver parlato dell'amore e della dedizione a Dio, ritornò sul grande precetto di amare il prossimo e disse: questo è il mio comandamento, che vi amiate l'un l'altro come io ho amato voi. Egli questo comandamento l'aveva già dato e l'aveva chiamato nuovo per il mondo, dilaniato dalle vendette e dall'odio. Ora volle determinarne la portata ed esclamò: nessuno ha un amore più grande di colui che dà la vita per i suoi amici. Dobbiamo amarci come Gesù ci ha amati. Egli ci ha dato il massimo segno di amore immolando per noi la sua vita e donandola interamente nella Santissima Eucaristia. E noi dobbiamo essere disposti anche al supremo eroismo della carità e donarci alle anime come aiuto, sostegno, consolazione e sollievo morale e materiale. Attraverso gli atti dell'amore fraterno dobbiamo donare noi stessi, quasi in un'Eucaristia di carità. Non bastano gli atti esterni, né basta un soccorso dato freddamente, quasi fosse come una tassa. Occorre dare negli atti di condiscendenza il nostro pensiero e il nostro giudizio, negli atti di bontà il nostro cuore, negli atti di compatimento la nostra sensibilità, negli atti di solidarietà i nostri interessi, negli atti di beneficenza il frutto della nostra vita di lavoro, sempre per Dio, solo per Dio, perché dalle creature non dobbiamo attenderci nulla, neppure il riconoscimento del beneficio e la gratitudine. La carità è il vero e l'unico segreto dell'uguaglianza e della fraternità umana, poiché nell'atto in cui si espande e si esercita riguarda il prossimo come amico, come fratello, come parte della propria famiglia, e lo ama. La carità non guarda il fratello dall'alto in basso, come disgraziato ridotto in uno stato inferiore, ma diremmo dal basso all'alto, come si guarda Gesù in croce sul Calvario. La visita del sofferente è per il cristiano vero come la visita di Gesù, e se ne crede onorato. La accoglie come Gesù, lo tratta come Gesù, lo solleva come avrebbe sollevato Gesù sul Calvario, e si intenerisce per le sue pene. Per ispirare questo amore nel cuore dei suoi apostoli, Gesù protestò di riguardarli come amici, solo a patto che avessero praticato la carità, e mostrò loro come egli li aveva amati. Voi siete miei amici se farete quello che io vi comando. e soggiunse: ora non vi chiamerò più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone. Vi ho chiamati invece amici, perché tutto quello che ho udito dal padre mio l'ho fatto sapere a voi. Egli voleva dire: ora che vi ho rivelato il precetto della carità, vi ho fatto conoscere il grande segreto della redenzione, che è opera di carità, e non vi chiamo più servi, ma amici. Chiamandovi così, vi do l'esempio perché voi riguardiate i poveri, i sofferenti, come amici, e rivelandovi quello che ho udito dal Padre mio, vi insegno un altro atto di carità, quello di comunicare agli altri i beni spirituali, aiutandoli a conoscere la verità e a camminare verso il cielo. È questa, infatti, parlando strettamente, la vera carità, secondo l'esempio che Gesù stesso ci ha dato. Egli ci ha rivelato la verità, ha dato la vita per salvarci, ha confortato le nostre angustie, ma non ci ha liberati interamente dalle pene della vita presente. È una cosa che fa pensare. Il Signore ci ha dato la pienezza della carità spirituale e non di quella temporale. Avrebbe potuto far ritornare l'Eden, ma per nostro stesso bene non lo ha voluto, perché un paradiso terrestre avrebbe fatto dimenticare quello eterno alla povera creatura decaduta dal suo stato di giustizia originale. Egli ha sottoposto la carità temporale a quella spirituale e, soccorrendo il corpo, ha voluto principalmente soccorrere l'anima, ci ha redenti. Ma l'applicazione dei suoi meriti e, diremmo, il compimento dell'opera sua continua fino al termine dei secoli nella Chiesa e per la Chiesa. Il peccato, per l'umana libertà dolorosamente imperversa ancora sulla terra, e con esso le grandi tribolazioni di cui è causa, ci sono ancora in gran numero gli uomini preda di Satana, e continua nelle anime sante e nella Chiesa la passione e morte di Gesù Cristo. Per conseguenza continuano le grandi pene e tribolazioni della vita, quelle che sono castigo delle colpe e quelle che ne sono una riparazione. La carità più bella, perciò, è sempre quella spirituale. Rivelare la verità a chi la ignora, far conoscere Dio, farlo amare e liberare le creature dalle illusioni del mondo, del demonio e della carne. Chi fa la carità corporale senza quella spirituale è come colui che compassiona un malanno, magari gli applica qualche pomata refrigerante ma non lo cura. Chi ha la possibilità di fare la carità spirituale e non la fa o la trascura per quella temporale è simile a chi ha premura di accomodare il letto all'infermo ma non pensa a dargli le medicine. S'affanna a fasciare la piaga, ma non ne elimina il pus che l'alimenta e la ingrandisce. Nell'esercizio della carità si può trovare un grande ostacolo nell'indegnità di quelli che la ricevono. Essi o sono ingrati o sono duri e ci fanno sentire o ripugnanza nell'aiutarli o scoraggiamento nel curarli. Gesù Cristo previene questa difficoltà delicatamente, mostrando agli apostoli che la loro dignità e quello che da lui hanno ricevuto non è stato frutto dei loro meriti o della loro elezione, ma frutto della sua misericordia. Non siete voi che avete eletto me, ma io ho eletto voi. E vi ho costituiti perché andiate e facciate frutto, e il vostro frutto sia durevole. Se io vi ho eletti senza vostro merito, anche voi dovete andare alle anime e cercarle per beneficarle spiritualmente affinché portino un frutto di eterna vita. Che se vi doveste trovare innanzi alle difficoltà dell'apostolato, non vi turbate per la vostra insufficienza, ma pregate, perché vi dico che qualunque cosa domanderete al Padre mio in mio nome, ve l'accorderà. Gesù Cristo non dice che otterranno tutto quello che vorranno, ma qualunque cosa domanderanno in suo nome. Per superare le difficoltà dell'apostolato della carità, e per questo soggiunge subito, questo vi ingiungo, che vi amiate l'un l'altro. Il mondo si dilania nella maniera più feroce quando si allontana dall'Eucaristia, e noi lo constatiamo coi fatti, poiché le nazioni più povere di Eucaristia sono le più povere di carità. La bontà, la dolcezza, il compatimento, l'apostolato fatto per salvare le anime, il soccorso materiale agli indigenti, sono fiori che spuntano e prosperano ai piedi dell'altare eucaristico. Non sono i trattati che stabiliscono la pace nel mondo, ma il regno eucaristico. Se l'umanità non ricorre al suo re sacramentato, invano fa appello alla giustizia e alla carità. Queste parole sono vive solo quando si riceve Gesù e si vive di Gesù. Andiamo perciò ogni giorno ai piedi dell'altare per rinfocolarci nella carità vera e per fecondare le nostre opere di apostolato, affinché raccogliendo da Gesù i tesori della sua carità, siamo come fiori profumati dalla sua bontà, dal suo amore, dalla sua misericordia, dalla sua condiscendenza e dal sacrificio col quale ci ha amati e ci ama. Ogni giorno dobbiamo metterci nei raggi di questo sole divino per espanderci come passiflore di bontà, che sono fiori bellissimi e portano i loro segni, in loro i segni della passione. L'anima nostra porti i segni della passione come segni della carità che giunge a dare la vita per il prossimo in un sacrificio ed in un'immolazione completa. L'Eucaristia sia la mensa comune delle famiglie, dei cuori e delle nazioni, e per l'Eucaristia si formi di tutta la terra un solo ovile e un solo pastore nella vera pace. Amen.
Meraviglioso.
Eccoci qua.
Dico, proprio in questo nostro tempo, sì, veramente vedi che la Madonna a Fatima che cosa è venuta a insegnare, no? Ci ha fatto vedere i barconi di anime che vanno all'inferno. Questo non è un problema al momento attuale, perché dicendo ma il Signore perdona tutti, siamo tutti salvi secondo il pensiero
corrente, sì,
dell'eretico Lutero, e allora praticamente non serve più sforzarsi di entrare per la porta stretta, perché hanno detto che hanno fatto un portone largo dove si passa tranquillamente perché è già tutto pagato. Non serve fare niente, anzi, pensate che Martin Lutero diceva: peccate molto, siccome è tutto pagato, voi avendo peccato più degli altri direte: ma quanto è grande la tua misericordia, Signore, perché io sono stato il più grande peccatore del mondo e tu, siccome hai già pagato tutto, io ti ringrazio. No? Ma questo però non è un pensiero cattolico, e la carità sta nella verità. Se non c'è verità, non c'è manco la carità, è un'illusione questo tipo di carità. Ecco. Allora, Anna, c'hai un fioretto, due fioretti, insomma, no, anche tre potresti,
sì, diciamo,
prendiamo quello di ieri, quello di oggi e quello di domani, perché
va bene, sì.
Giusto, sì, sì.
Facciamo, ecco, veramente, è un mazzetto, guarda, quello di ieri, il miglior medico. Un giorno nel convento dei Cappuccini di Albano, dove dimorava San Crispino da Viterbo, fratello religioso, un domestico del Papa che era lì ad assistere alla Santa Messa fu preso da violentissimi dolori e costretto ad uscire dalla chiesa. Egli era più volte soggetto a queste indisposizioni e i più bravi medici non lo avevano mai potuto liberare totalmente. Ma quello che non avevano potuto fare i medici lo fece San Crispino, il quale, commosso dalle sofferenze del malato, lo condusse al suo altare preferito, quello della Madonna, e per la fiducia che aveva nella sua materna intercessione ottenne la sua guarigione subito e per sempre. Informato di questa guarigione, il medico del Papa disse al buon frate: «Sapete voi che i vostri rimedi sono più efficaci dei nostri?» «E voi siete, è vero, un bravo medico», rispose il santo, «e tutta Roma vi riconosce per tale. Ma la Madonna è anche più brava di voi e di tutti i medici del mondo». Passo quello di oggi. La celeste medicina, un noto professionista, figlio spirituale di San Leopoldo Mandic, deciso a costruire una casa di cura, si rivolse al santo scoraggiato per le notevoli difficoltà. Padre Leopoldo gli suggerì come rimedio la Santa Comunione quotidiana. «Vada sempre», gli diceva, «vada sempre. Dobbiamo essere tralci uniti alla vite. Lui è la vite. L'Eucaristia è veramente cibo e veramente bevanda». Poco tempo dopo il noto professionista, sollevato dalle sue difficoltà, tornò dal padre Leopoldo dicendogli: «Padre, sono a posto». E il santo, il miracolo della comunione quotidiana. Il santo inculcava questa fiducia a tutti quelli che andavano lui. «Vada alla comunione», esortava, «vada alla comunione con fede. Non è veleno, è medicina che può guarire tutti i mali. È la luce del pensiero, il vigore della fragilità, la consolazione e il lenimento di tutti i dispiaceri. È il pegno della gloria futura». Termino con quello di domani. San Bernardino da Siena. Tra i santi appassionati della Madonna si distinse il dolcissimo San Bernardino da Siena. Sin dall'infanzia aveva mostrato un amore assai grande a Maria Santissima, tanto da ripetere: «Io sono innamorato della Vergine, a lei sempre penso, lei teneramente amo e non posso passare alcun giorno senza visitarla». Col crescere degli anni egli crebbe ancora in questo santo amore e fu la devozione alla Vergine che lo portò ad amare tanto la verginità. Per questo, fattosi più grande, volle consacrarsi a Dio nell'ordine francescano. Da religioso si innamorò ancora più di Maria Santissima, la quale era il soggetto preferito dei suoi discorsi in tutte le ricreazioni, e si distinse come predicatore e scrittore esimio della Vergine. Così, dopo una vita santa, oggi lo veneriamo sugli altari e la Chiesa lo propone come modello per l'innocenza della sua vita e per l'amore alla Madonna. Se ameremo di gran cuore la Vergine Maria e la serviremo fedelmente in vita, otterremo anche noi la grazia di essere per sempre con lei in paradiso.
Amen.
Amen.
Che meraviglia. Tu pensa che questo San Crispino,
sì,
io ho conosciuto, cioè, anni e anni fa a Milano, una signora che per curiosità era venuta al convegno dei gruppi di preghiera di Padre Pio, perché le aveva sentito parlare di questo Padre Pio, ma voleva saperne di più, era una professoressa ebrea ed è venuta per curiosità. Però dopo aver sentito, ricordo che mi interrogò e dice questo Padre Pio, dice, mi ha preso proprio, perché veramente è un santo eccezionale, dice, io veramente ne conosco un altro, dice San Crispino, per cui vi ricordo che era devota di San Crispino, era ebrea ma era devota dei santi cattolici, e lei stessa poi mi confidò, perché poi ho fatto anche un viaggio insieme e l'ho portata da Padre Pio, che dice, se non ci avessero salvato i cattolici, ecco, noi, la nostra famiglia, i nostri parenti, saremmo finiti tutti quanti dove sono finiti gli altri, vero, ad Auschwitz. Ecco, allora diciamo, questa qui ha avuto il coraggio e anche la verità di dire, ci hanno salvato i cristiani, dice, gli ebrei nostri confratelli non potevano fare niente per noi, non ci hanno aiutato in niente. Se non fossero intervenuti i cristiani, saremmo morti anche noi insieme a tutti gli altri. Cioè, me l'ha confidato lei. Era devota di San Crispino. Poi gli ho parlato della Madonna e gli ho dato delle medaglie miracolose, no? E lei, che era professoressa, insegnava, tipo veramente originale, dice che ha distribuito le medaglie miracolose a tutti gli studenti della scuola dove lei insegnava. Qui era tipo un po' particolare, però dice anche la Madonna era ebrea, no? E lei si chiamava Maria, per cui dico, sei Maria, sei ebrea e diffondi la medaglia miracolosa. Insomma, ecco, mi è venuto in mente questo perché lei era devota anche di San Crispino, sì sì, e di Padre Pio, grandi santi. Qui vedi che alla fine che sono più devoti, veramente devoti, quelli che diciamo in qualche modo non ci credono, e a quelli che dicono di crederci ma si comportano come se non ci credessero. Bene, allora, santa giornata a tutti voi, e vedete, con queste meditazioni, Don Dolindo oggi ne ha dette meraviglioso, ha fatto vedere la carità, che prima deve essere quella spirituale, la salvezza dell'anima. Allora, perché dice, la carità fatta in orizzontale, se noi guardiamo la croce, vediamo che la trave principale, quella più alta, quella che guarda verso il cielo, è questa trave che sostiene quella verticale, cioè quella orizzontale, scusate, che sostiene quella orizzontale. Se non c'è questa, il resto, diciamo, è tutta roba umana, insomma, ecco. Sì, sì, così. E vabbè. Siamo attenti ai depistaggi, eh? Ascoltiamo i santi che la sanno più lunga di coloro che santi non sono. Bene, santa giornata a tutti, da Claudio.
E anche da Anna.
Ave Maria. Ave Maria.